Il tema di oggi è la vita in comunità, per cui vita e problemi della comunità cristiana. È un tema importante. Prova ne è che lo stesso evangelista Matteo dedica un capitolo intero, il capitolo 18, ad affrontare vari aspetti della vita cristiana in comunità. Per noi è importante, per loro ma anche per noi. Comunità è la comunità religiosa per me, la comunità cristiana parrocchiale, la comunità familiare e la comunità sociale. Perciò ogni persona, cristiana o non, noi però parliamo di noi cristiani, è interessato a una vita comunitaria, è coinvolto nella comunità. Perciò ciò che ci viene detto oggi dall'evangelista Matteo ci può servire per capire in che modo vivere in comunità familiare, parrocchiale, comunità religiosa, comunità sociale. Il capitolo 18 è un capitolo, penso, proprio organizzato attorno a questo tema. Dico organizzato, non è un insieme di frasi o di parabole messe a caso, è proprio lo sviluppo di un tema. Prova a vedere che l'intero capitolo consta di due parti e ogni parte è strutturata allo stesso modo. C'è una domanda: chi è il più grande? E Gesù risponde mediante una parabola, la parabola della pecora smarrita. C'è poi una seconda parte che dice: quante volte devo perdonare a mio fratello che pecca contro di me? E Gesù risponde con un'altra parabola del re che condona il debito al servo. E poi c'è la conclusione della prima parte e della seconda parte. Conclusione della prima parte: così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. È appunto la conclusione della parabola della pecora smarrita. C'è poi un'altra conclusione per la seconda parte, che conclude la parabola del servo che condona il debito, cioè la parabola del re che condona il debito al suo servo, e dice: così anche il vostro Padre Celeste farà a voi se non perdonate di cuore al vostro fratello. Dunque, due grossi temi per capire come vivere in comunità: il tema del servizio, chi è il più grande, e il tema del perdono. Ecco, lasciamoci interpellare da questo capitolo 18, da queste parole. Incominciamo con il capitolo 18 al versetto 1, che pone e affronta il primo problema, il primo aspetto: come vivere in comunità da cristiani. Dice il testo: in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel mio regno. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande del regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli in cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. È venuto infatti il figlio dell'uomo a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se l'uomo ha 100 pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? Se gli riesci di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Questo è il primo grande tema. È un tema che interessa anche noi e la nostra vita in comunità. Chi è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù risponde prendendo un bambino e mettendolo in mezzo ai suoi discepoli. A quanto pare questa preoccupazione di essere grande è abbastanza ricorrente negli ebrei, nei discepoli, perché più volte i discepoli discutono su chi di loro è il più grande nel regno dei cieli. Se ne parla quando la mamma dei due figli si rivolge a Gesù assicurando per i suoi figli un posto privilegiato, uno alla sua sinistra e l'altro alla sua destra. E i discepoli si arrabbiano perché vedono in loro dei concorrenti che rubano i loro posti e anche si discutono su chi tra loro è il più grande. Ne parlano anche mentre sono in viaggio verso Gerusalemme e secondo Luca ne parlano anche mentre sono nell'ultima cena. Anche lì discutono su chi tra loro è il più grande. Dunque, a quanto pare, il problema da chi è il più grande è un problema molto sentito in comunità, perché più volte i discepoli lo chiedono. La mamma dei figli di Zebedeo, mentre sono in viaggio verso Gerusalemme, è un viaggio verso la croce, eppure anche in quel contesto di immolazione, di servizio, di umiltà, i discepoli dibattono su chi è il più grande. Ne parlano anche, secondo Luca, mentre sono a tavola per l'ultima cena. Un contesto così serio, così intimo, così sconcertante, eppure anche in quel contesto i discepoli dibattono, litigano, discutono su chi tra loro è il più grande. Beh, anche in famiglia, in molti modi, non dico si discute, ma si fa in modo che uno abbia il suo posto, possa dire la sua parola, possa essere lui a imporsi agli altri. Anche in una famiglia, anche in una comunità, ecco, ciascuno di noi, seppur senza accorgersene, ama imporsi, ama essere colui che dà l'impostazione, colui che organizza le cose, colui che si fa valere. Anche per noi è importante essere un qualcuno in comunità, magari per essere molto utili agli altri, magari perché gli altri avvertono il bisogno della nostra presenza, di non sentirci un peso, di non sentirci inutili. L'essere grandi in comunità, avere un nome, essere un qualcuno, avere un potere mascherato in mille modi, beh, anche noi interessa in comunità. Non lo diciamo, però, a ben pensarci, anche noi siamo come due discepoli che anche nei contesti più particolari ci tengono, ci teniamo ad essere un qualcuno. Com'è che Gesù risponde? Prendendo un bambino e mettendolo in mezzo ai discepoli. Quale punto di riferimento? Quale esempio ben visibile di come risolvere il problema di chi è il più grande? E Gesù dice, attenti che se voi non vi convertirete diventando come questo bambino, voi non entrerete nel mio regno. Perciò l'appartenenza al mio regno, l'essere mio discepolo, l'essere grande, presuppone che voi cambiate vita, cambiate mentalità, vi convertiate. E convertirsi vuol dire diventare, è un mutamento, che richiede anche, che richiede del tempo, è un diventare come questo bambino. Poi io capisco che è grande colui che si fa bambino. È importante in comunità colui che sa avere un atteggiamento da bambino. E questa condizione non è un modo di dire, è una condizione imprescindibile. Se non diventerete così, non entrerete nel mio regno. Non si può essere discepoli se non con questo atteggiamento, se non diventando così. Beh, la cosa è molto semplice. Poi ci deprime capire cosa vuol dire essere bambino. Penso che lo voglia dire essere sciocco, o essere infantile, o non ragionare. Penso che voglia dire qualcos'altro di molto serio. Cosa vuol dire essere bambino in questo contesto? Beh, bambino è colui che senz'altro è disponibile, che prima non valuta se gli conviene o no rispondere di sì o di no. È spontaneo, è quasi irrazionale. Per istinto lui segue. Se uno lo chiama, lui ci va dietro. Dunque bambino, in un viaggio verso Gerusalemme, è quel discepolo che non si chiede se valga la pena o no seguire Gesù fino al Calvario, ma quasi per istinto va dove il pastore, il capo, Gesù, lo conduce. Si fida. Per questo è una interpretazione non, diciamo così, confermata da molte spiegazioni. C'è un'altra interpretazione molto più convincente. Bambino significa farsi servo, mettersi a servizio, avere un atteggiamento di disponibilità, di apertura, di accoglienza. Di questo significato sono convinto. Perché Gesù un bel giorno domanderà: chi è il più grande? Colui che sta a tavola o colui che sta in piedi a servire? Colui che sta a tavola. Ma io sto in mezzo a voi come uno che serve. Dunque, secondo il mondo, è normale che chi sta a tavola, chi si fa servire, è più grande. È il Signore, il capo, che si fa servire. È lo schiavetto invece che serve. Ma io, dice Gesù, sto in mezzo a voi, sto in piedi in mezzo a voi, come uno che serve. Dunque, farsi bambini significa diventare servi, mettersi a disposizione, stare in piedi come uno che serve, stare in piedi a servire. Non ci vuole molto per capire chi è colui che si fa servire e colui che serve. Basta guardare. Il servizio è cosa ben visibile. Tutti capiscono chi è il cameriere, colui che sta in piedi e passa di tavolo in tavolo a servire costui del cameriere. Se vuol dire che il servizio non è una cosa su cui filosofare. Il servizio o lo fai vedere, o lo vivi in modo manifesto, oppure non c'è. È tipico del servo far capire subito se lui è a servizio, se lui veramente è il servo. Se vuoi sapere chi è che serve e chi è che è servito, apri gli occhi. Te la accorgi subito da tante situazioni, da tanti atteggiamenti. Ecco, il servizio è un atteggiamento per sua natura visibile, di immediata comprensione, di immediata testimonianza. Bambino è colui che si mette a servizio. Grande è colui, in comunità che si mette a servizio. Attenti che per il mondo non è così. Per il mondo chi serve non vale nulla. Per il mondo è colui che è servito, che è il Signore, che è importante, che sta al centro, sul quale si punta l'attenzione. Ma fra voi, dice Gesù, non è così. Perché io stesso, che sono il maestro del Signore, sto in mezzo a voi come uno che serve. E Gesù non è che serva così come atto di umiltà. In questi 3 anni di esperienza terrena mi fingerò un po' umile e farò il servo. No. Gesù costantemente è il servo. Siccome lui sempre è il Signore, sempre è il dono per eccellenza, sempre sarà al nostro servizio. Dice infatti il Vangelo che nell'ultimo giorno io vi accoglierò nel mio regno. Vi dirò, benedetto il Padre mio, venite, sedite la mia mensa e io passerò a servirvi. Per cui anche in paradiso, anche nell'ultimo giorno, goderemo della pienezza, Cristo rimarrà mio Signore, mio dono grandissimo, ponendosi a mio servizio, non so in che modo, ma ponendosi a mio servizio, passando a servire me, che sono seduto alla mensa celeste. Cristo è costantemente servo. Cristo è sempre il Signore più grande perché è costantemente nel servizio. In una famiglia vale colui che si pone a servizio. In una comunità è più grande colui che si atteggia e di fatto vive come servo, ponendosi a servizio. Chi è ancora il bambino? Il bambino è colui che è trascurato, colui che ha bisogno. Questo è il significato della frase: chi accoglie anche uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Vi sono delle persone nel mondo che appaiono come persone di poco valore, un po' sciocche, un po' stralunate, incapaci, che fanno compassione, suscitano compassione. Nessuno si fiderebbe di queste persone, tanto sono così spaesate, imbranate, diremmo noi. Ecco, queste persone che il mondo rifiuta perché hanno bisogno, perché non sono capaci di fare nulla, perché sono veramente degli scarti, se tu accogli queste persone, perché le ritieni anch'esse persone rispettabili in quanto anch'esse figli di Dio, se tu le accogli, tu accogli me. Ecco, questo è il bambino, è la persona trascurata, di cui nessuno ha fiducia. Persona che appare come lo scarto, come l'avanzo, come la cosa inutile, per cui da sfruttare all'occorrenza, però, che non ha alcun valore. Ecco, se tu accogli queste persone, ecco, tu fai un'esperienza di Dio, tu accogli me. Il bambino simboleggia questo. Nel mondo una persona che non vale è trascurata, è messa in un ospizio, è abbandonata, è derisa. In una comunità cristiana, in una famiglia cristiana, la persona che umanamente fa compassione, fa pietà, di cui ci si vergogna, dovrebbe essere al centro delle nostre attenzioni, delle nostre cure. Perché così fa Dio con me. E così si comporta chiunque ama Dio e chiunque vive in Dio. E dunque vive con il cuore, con l'atteggiamento, con la sensibilità di Dio, che pur guardandomi e provando compassione per me, povero essere umano, però di me ha cura e si fa in quattro per accogliere. Capite come la comunità è cristiana? Non quando si va in chiesa o si dice rosario o altro, cose tutte importanti, ma quando già nel modo di rapportarsi, di confrontarsi, di relazionarsi, c'è un sentimento diverso, c'è una modalità diversa, ci sono dei segni diversi, fortemente contrari a quelli che invece il mondo vorrebbe in quei casi. Da questo capisci se tu appartieni al regno di Dio, sei discepolo di Cristo. Si parla anche dello scandalo dei piccoli. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli si mettesse al collo una macina di mulino e fosse buttato in fondo al mare. A quale scandalo contro i piccoli si fa riferimento? Senz'altro lo scandalo morale. Ogni atto di immoralità che appunto contagia, pesa su questo bambino, perché lo commetti su di lui. Ma qui c'è una frase che mi obbliga ad ampliare il concetto, ad avere una visione più ampia di questa affermazione. Come si dice? Chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me. Chi è il piccolo che crede in me? È l'uomo che ha poca fede. È l'uomo che è bambino nella fede. È l'uomo che ha una fede infantile, piccola, poca. C'è sempre in comunità un qualcuno che ha poca fede, che ha una fede in crisi, o che è molto infantile, molto bambino nella sua fede, molto fragile. Mi si dice da parte di Gesù, attento a non fare scelte che possono scandalizzare, cioè far cadere, far crollare questo tuo fratello che ha già una fede molto fragile. Tu vuoi fare un passo molto lungo, ma questo tuo fratello ha un passo molto instabile. Se tu cammini veloce, lui cade per terra. Devi adeguare il tuo passo alle sue capacità, alle sue poche capacità. Ma si dice che anche le mie riforme, anche i miei impegni cristiani, devono essere adattati alla capacità di vita di questo fratello. Non posso fare il super virtuoso se questo mio fratello non è capace di grossi gesti di virtù. Devo appunto ridurre il mio ardore per riuscire a camminare con lui. Mi piace l'immagine di una mamma che magari ha il passo veloce, magari ha fretta di andare a fare le spese, e porta con sé il bambino. Se questa donna ama suo figlio, anche se lei è motivata e ha fretta, lei adegua il suo passo al passo di suo figlio piccolo, perché si possa come comunità andare incontro, camminare, vivere. Questo è un atto di carità a cui nessuno pensa. Poi ciascuno sa in pratica, nel suo contesto concreto, ecco, come realizzare questa osservazione. Però un fatto, qui non si parla del bambino piccolo a livello anagrafico, ma un piccolo nella fede, un piccolo che crede in me. Cioè uno che ha una fede bambina, instabile, in crisi, che ha poca fede. Devo camminare con lui, devo vivere la fede con lui, devo adeguare le mie scelte alle sue capacità, perché non si senta estromesso. perché non si sente umiliato dal suo piccolo passo instabile. Voi mi direte, ma se uno fa apposta a conservare la sua poca fede per fare poca fatica, ma questo poi condiziona negativamente la comunità. Ecco perché Gesù aggiunge un'altra frase rivolta all'interessato. E se il tuo piede ti scandalizza, taglialo. Se la tua mano non ti scandalizza, strappalo. Cioè, ciò che in te, l'uomo che ha poca fede, ti è di impedimento, ti è di impaccio, ti è di ostacolo, beh, liberati da questa cosa. Fosse anche una cosa preziosa per te, la tua mano, il tuo piede, il tuo occhio, liberati da questa cosa, perché è preziosa per te, ma in questo contesto, essendo immatura, ecco, ti è di fastidio, ti è di scandalo, ti è di impedimento. È come dire, è giusto che la mamma rallenti il suo passo e lo adegui al tuo passo, bambino, però anche tu cammini un po' la smetta, fate un po' di esercizi, cerca un po' di crescere, perché la vita appunto esige anche una scelta coraggiosa in certi casi. Per cui non è, cioè, attenzione al fratello fragile, ma senza però, ecco, accondiscendere al fratello che magari gioca con la sua fragilità, per restare sempre così, per adattarsi alla sua situazione, per rassegnarsi alla sua fragilità. No, Gesù, ecco, incita anche il fratello fragile affinché cresca, affinché maturi, affinché si liberi da questi impedimenti. E così non sia di ostacolo a se stesso e anche alla comunità. Chi è il bambino? Il bambino è anche il peccatore. Ecco dunque la parabola. Se un pastore ha 100 pecore e ne perde una, perché una di queste 100 pecore si smarrisce, il pastore vero lascia lì le altre 99 e va in cerca della pecora smarrita. Chi è il bambino in comunità? È quel fratello che sbaglia, che conduce una vita peccaminosa, che fa scelte sciocche, che si smarrisce. Se tu veramente hai a cuore questa persona, che è nel cuore di Dio, beh, lasciali le tue mille preoccupazioni e occupazioni e abbi come cura principale la situazione di questo fratello peccatore. Cerca di conquistarlo, cerca di aiutarlo, perché lui ha bisogno, lui è il bambino che deve porre in mezzo alle tue attenzioni. Secondo il mondo, questa persona, quando è di fastidio, quando è di intralcio, ora si scata, si butta via, perché rallenta la produzione. Secondo il criterio evangelico, quando questa persona ha bisogno, io devo a lei tutta la mia attenzione. Se un papà ha 5 figli, è giusto che i suoi averi siano poi distribuiti tra i 5 figli. Ma se uno di questi 5 figli si ammala, il papà buono cosa fa? Prende tutti i suoi averi e li investe tutti per guarire questo figlio. Che male si è ammalato per colpa sua? Si è drogato. Ma è suo figlio. È quello che tra i 5 ha maggiormente bisogno, e anche più peccatore, il più responsabile, ma è quello che ha più bisogno. Il papà buono investe tutti i suoi soldi e posso che spartirne un pezzo per ogni figlio, li investe tutti per questo figlio che è bisognoso. Lascia le 99 pecore e va in cerca di questa unica pecora smarrita. Dotate l'insistenza di Gesù sulla parola uno, una pecora smarrita, una dracma perduta, un figlio decidere chi va in un paese lontano. Uno. Noi valutiamo in base alla quantità. Gesù valuta in base alla natura, in base alla persona. Questa persona è mio figlio, è prezioso, merita tutta la mia attenzione, anche se è una persona. Pensa a un ladrone pentito là in croce. Cioè Gesù ha attenzione alla persona, non bada alla quantità, alla convenienza, all'interesse, all'affare. Ogni persona per lui vale tanto quanto 100 persone. È la persona che conta. Anche uno solo di questi piccoli, a cui nessuno bada perché non vale nulla, questi piccoli che hanno una fede molto fragile, questi piccoli che sono peccatori, a questi piccoli che tu puoi strumentalizzare per cemento perché tanto lui ti segue comunque, perché per istinto ti segue, ti viene dietro, ecco, l'attenzione a queste persone che il mondo invece sfrutterebbe diversamente, l'attenzione oblativa, donativa a queste persone fa di te una persona grande, fa di te un discepolo del suo regno. Ora capisci in che modo vivere in una comunità da cristiani. Sai a quali cose devi osservare dentro di te e attorno a te per capire se il modo di condurre la vita in questa comunità familiare, religiosa, parrocchiale, sociale è una modalità cristiana o no. Sono piccoli indizi che però indicano tutto un atteggiamento particolare che contrasta con quello del mondo, ma che è tipico questo atteggiamento di ciò che Cristo ci ha insegnato e che lui stesso ha vissuto. Io sto in mezzo a voi come uno che serve. Sto in piedi come il ragazzo che serve voi a tavola. C'è un secondo elemento, la seconda parte di questo lungo discorso, il capitolo 18, sulla vita in comunità. È il tema del perdono. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dico all'assemblea. Se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo. E tutto quello che scioglierete in terra sarà sciolto anche in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo loro. Allora Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse, Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose, non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. E racconta la parabola del re che condona tutti i debiti, un debito macroscopico, a quel servo che gli chiese di avere pazienza con lui e di dargli tempo. Qui ci sono due temi. Il tema della correzione fraterna, se uno commette il male, fa così, comportati così. E poi il tema del perdono. E come appunto trattare tu quella persona che ha peccato contro di te. Il tema della correzione fraterna. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Il discorso è molto chiaro. Se un tale conduce una vita peccaminosa, se un tale commette del male, se un tale fa il male contro di te o contro un altro, tu va a parlargli. Lo fai con discrezione, senza pubblicizzare il fatto. Lo fai con molta umiltà. La persona che va in aiuto al fratello bisognoso perché ne ha peccato. Lo fai in modo fraterno, non ti senti superiore a lui, un correttore. Vai a parlargli. Vai per renderlo consapevole dello stato in cui si trova. Se non ti ascolta, chiama due testimoni, cioè delle persone che condividono con te la vita comunitaria, perché forse la parola di due o tre è più oggettiva, più vera, è più essenziale. Perciò parlare di due o tre con l'interessato, sempre con l'interessato, ma dietro la schiena, con molta schiettezza, con molta abilità, con carità, senza fronzoli, senza esagerare, però con l'interessato. Se non ascolta nemmeno queste due persone, presenta il fratello bisognoso, peccatore, all'assemblea, a tutta la comunità, perché è la comunità che lui commette il male. Se appunto la comunità, ecco, a farsi avanti, a tentare appunto l'ultima possibilità di conversione da padre e fratello peccatore. Se non ascolta nemmeno la comunità, trattano come un pagano, cioè allontanano dalla comunità. Lasciano fare. Rompi ogni rapporto. L'obiettivo è che lui si converta. L'atteggiamento fondamentale è che tu accogli questa persona, gli vai incontro. Ma tu non puoi obbligarlo a cambiare. Potrebbe anche darsi che lui non vuole cambiare. Rispetta la sua lontananza da te. Mi interessa far capire che la correzione è tanto evangelica quanto il perdono e la sopportazione. Non è che l'unico modo con il quale io mostro carità verso chi sbaglia sia o il perdono o il portare pazienza, il lasciar perdere, l'aspettare, eccetera. Una modalità con la quale io esercito un atto di carità verso un fratello che sbaglia è che io mi vado. È che io mi metta in gioco, mi faccia carico della sua situazione e da fratello a fratello, con molta umiltà ma con molta schiettezza e verità, lo aiuti a prendere coscienza, a entrare in se stesso e capire che lui sta sbagliando. E c'è una gradualità da un rapporto interpersonale, molto riservato, molto discreto, a un passo ulteriore, con due o tre testimoni, dinanzi a tutta la comunità. La correzione fraterna, correzione riguarda il che cosa? Correggo una situazione negativa, sbagliata. Fraterna indica la modalità. Da fratello o secondo il Vangelo io correggo colui che sbaglia. La correzione fraterna, lo evangelica, è tanto importante, preziosa e creativa quanto l'avere pazienza o il perdonare. Non si può per amor di carità lasciare perdere. C'è un altro aspetto incluso in questo racconto evangelico. Se costui non si ravvede, non si converte, scomunicano, trattano come un pagano o un pubblicano, un pubblico peccatore. Cioè, taglia i ponti. Non si dice di rifiutarlo, buttarlo via, però se lui vuole vivere fuori dalla comunità, lontano dalla fede, lasciano così, fuori dalla comunità. Ci vuole il coraggio anche della scomunica, cioè allontanarlo dalla comunità, considerarlo distaccato dalla comunità. Ne parla anche Paolo. Quando a Corinto, una comunità di cristiani molto ferventi, molto entusiasti, eccetera, molto vivaci, però c'era una situazione preoccupante, c'era uno che viveva da incestuoso. Allora Paolo dice alla comunità di prendere provvedimenti, di far capire che è una situazione inaccettabile. Non essere conniventi con il peccatore, ma denunciare la situazione con molto garbo, ma anche con fermezza. E anche qui si dice una cosa simile. Se uno appunto non si converte, trattalo come un pagano. Fagli capire che lui è fuori dalla comunità, è fuori dal contesto di fede. Occorre avere il coraggio di dire al fratello peccatore: guarda che quello che fai, che quello che dici, non è più in sintonia con la comunità. Guarda che tu sei fuori della comunità. La comunità non può accettare tutto per amor di carità. Chiudere un occhio, fingere che nulla sia successo. Perché non tutto è cristiano. Ci sono cose che non sono cristiane. Mentre in alcune comunità, o appellandosi fintamente alla misericordia di Dio che tutto copre, eccetera, oppure, meglio ancora, per non avere fastidi, lasciano perdere, fingono di non vedere. È un atto di carità molto grande quella di chiamare le cose con il loro nome. Se una situazione è inaccettabile, è anticristiana, è contro la comunità, va denunciata come tale. Il medico, se veramente ha cura il suo paziente, gli dice se è una malattia grave, mortale. Gli dice se è una malattia vera. Non può dire, ma non voglio, insomma, che lui si preoccupi, eccetera, poi sai, ho un mio parente, gli voglio bene. Non può nascondere tutto, o sminuire o camuffare la malattia, ma deve dire con molta verità la gravità del male. Se non fa così, fa il male del paziente, perché lo conduce alla perdizione, alla morte, senza che lui possa neanche reagire e prendere eventuali provvedimenti. È atto di carità denunciare un atteggiamento che fa male. È un atto di carità scuotere il fratello e fargli capire che il suo modo di fare è incompatibile con la fede cristiana. La sopportazione, la mistificazione, il camuffare, il coprire, non è atto di carità. Notate la gradualità del processo. Da prima parlo io con l'interessato, con molta discrezione, con molta umiltà, da fratello, senza fare da maestro con nessuno. Poi chiamo qualcuno come testimone, perché la mia correzione sia oggettiva, sia vera, sia profonda, sia essenziale. Non sia un fatto personale, di offesa personale, no, è un fatto oggettivo che anche altri possono testimoniare. Poi affronto una cosa a livello comunitario, affinché appunto la comunità di cui lui fa parte, ecco, sia lei, ecco, il soggetto più in grado di, ecco, di discernere la situazione e sanare la situazione. Però l'altro può anche rifiutarsi. Ma se si rifiuta, fagli capire che non fa parte più della comunità, si è auto escluso dalla comunità, Perché il peccato non è uguale alla vita di grazia. L'essere malato non è uguale all'essere sano. E una persona onesta che ha a cuore il paziente gli dice con verità ciò che ha. Con delicatezza, con diplomazia, ma nella verità. Se no fa il suo male. Quando uno tace il peccato, per convenienza, perché non ha il coraggio, eccetera, in pratica diventa connivente. E come Paolo appunto sollecita la comunità di Corinto a prendere provvedimenti, prima che debba essere lui a intervenire e a tagliare duro, beh, il Vangelo mi dice, guarda che tu, in quanto fratello, proprio in un contesto di perdono, di aiuto a fratello peccatore, devi fare questi passi, anche questo passo della scomunica così intesa. L'obiettivo non è eliminare un fratello, radiare la comunità, ma recuperarlo, perdonarlo. È una forma di accoglienza, di amore, di apertura a lui, di fargli capire che il suo stato è incompatibile con la scelta evangelica, che la sua situazione è incompatibile con quella della vera salute. Perciò appunto deve prende provvedimenti per recuperare ciò che di fatto non possiede. C'è un secondo capitolo che trago non dal Vangelo, ma da San Paolo, Prima Corinzi capitoli 12, 13 e 14, il tema dei carismi. Perché è chiaro che in comunità il carisma si fa evidente. Ognuno ha la sua capacità. Ognuno vuole essere un dono per l'altro. Il carisma è una cosa positiva. Carisma vuol dire dono. Lo diciamo, dono dello Spirito Santo. Come interpretare il carisma così in termini normali, di linguaggio comune? Beh, il carisma è la mia capacità, la mia predisposizione, il mio orientamento, il mio talento, le mie doti, anche le doti naturali, anche le doti acquisite, con lo sforzo, con l'impegno, con lo studio, con l'esercizio, con l'esperienza. Perché lo chiamo carisma? Perché anche una dote naturale è dono dello Spirito, perché la tua vita è un dono di Dio.